Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi, dall'altra parte del vetro. Patrizio Ciprari, inaugurato in console, Andrea De Angelis in regia. 8 mesi fa, il 25 aprile scorso, un violento terremoto di magnitudo 7.8 sconvolse il Nepal, causando 9.000 vittime e gravissimi danni nel paese, ma anche nelle zone himalayane di India, Cina, Bangladesh e Pakistan. Oltre 500.000 case sono andate distrutte, senza considerare gli edifici pubblici ed altri. Varie infrastrutture, distrutti anche alcuni edifici secolari, tra i quali la torre Darara, già ricostruita dopo un precedente violentissimo sisma che risale al 1934 e che provocò 10.000 morti, situata nella piazza di Kathmandu, piazza Durbar, e parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Oggi vogliamo fare il punto della situazione. Abbiamo in linea Enrico Crespi, che ha lavorato per anni per la cooperazione internazionale nel paese, ha anche un blog sul Nepal, attualmente collabora con Take Care Nepal, un network di piccole ONG italiane impegnate nella ricostruzione nel distretto di Cavre. Grazie di essere con noi, Enrico, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sì, la situazione non è brillante, nel senso che se noi ci mettiamo nei panni di un cittadino non ricco nepalese, allo stato attuale, oltre i problemi derivanti dal terremoto, quindi magari una casa distrutta oppure una casa non agibile, allo stato attuale si aggiunge anche la mancanza di beni di prima necessità, come il gas per scaldarsi, la benzina per viaggiare, e quindi una situazione veramente complicata. Infatti molti parlano di grave crisi umanitaria.
Quindi ad oggi, diciamo, lo scenario è ancora molto desolante, mi pare di capire.
Lo scenario è ancora drammatico, anche perché, diciamo, i fondi stanziati dalla comunità internazionale, circa 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, e anche per dare, diciamo, dei contributi alle famiglie per ricostruire le case, non sono stati ancora utilizzati. L'autorità per la ricostruzione, che doveva, diciamo, gestire e programmare tutte le attività di ricostruzione, non è ancora di fatto attiva, quindi i soldi sono bloccati.
Per quali ragioni?
Per ragioni politiche. C'è stato negli ultimi mesi un cambio di governo, il personaggio che è un tecnocrate anche abbastanza ben visto, non era gradito una parte, diciamo, dei partiti politici, quindi l'autorità è stata di fatto bloccata. E quindi la cosa più preoccupante è che i fondi sono tuttora inutilizzati. Quindi si pensava che ci fosse un contributo per le famiglie per ricostruire le case di circa 1.500 euro, anche questi non sono stati ancora utilizzati. E tutto il framework legislativo di ricostruzione di fatto non è stato ancora messo a punto, quindi è anche proprio difficile da un punto di vista burocratico ricostruire.
E come sbloccare questa situazione? Sì.
Beh, adesso è chiaro che, diciamo, ci sono i donatori, si spera che facciano delle pressioni perché la situazione si sblocchi e perché venga messa in campo questa autorità. Chiaro che la gente è in una situazione abbastanza, come dicevo, drammatica, sia a Kathmandu sia anche nei villaggi.
Soprattutto
nei villaggi, perché poi nei villaggi si aggiunge anche dei problemi, diciamo, legati all'economia proprio del villaggio, cioè la mancanza magari di una parte di terreni sono franati, una parte di animali sono morti. Quindi è necessario anche poi intervenire dal punto di vista economico, oltre che solamente per la ricostruzione delle abitazioni. Quindi, insomma, la situazione non è brillante.
Tenendo conto comunque di una situazione economica generale di questo paese, che a prescindere da questa tragedia non è proprio così florida, è così?
Sì, la situazione del Nepal è uno dei paesi più poveri comunque dell'Asia e tra i più poveri del mondo. Si pensava di una crescita del PIL intorno al 4,5%, post terremoto, il blocco che c'è ormai in atto da circa 3 mesi delle frontiere con l'India ha portato la crescita del PIL stimata a 1,8%, quindi è una situazione gravissima ovviamente per tutte le attività di sviluppo del paese, le fabbriche, molte fabbriche sono chiuse, quindi una situazione che si è ulteriormente aggravata dopo il terremoto.
Resti in linea Crespi, raggiungiamo al telefono anch'egli in Italia, dove si trova in questi giorni di feste, Simone Galimberti, che da oltre 10 anni in realtà vive in Nepal, ha peraltro sposato una donna nepalese, ha lavorato con diverse organizzazioni cattoliche, ha fondato anche una piccola ONG, Engage, che si occupa di portatori d'handicap, di cui ci facciamo raccontare qualche dettaglio. Grazie Galimberti di essere con noi.
Sì, grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Sì, Engage è una ONG locale creata nel 2011 da mia moglie Kalpana, una cittadina nepalese, che si occupa di cercare di aiutare giovani disabili dai 16 ai 30 più o meno nel trovare uno spazio nella società, perché parliamo di una società molto difficile, come diceva Enrico, una società con varie problematiche dal punto di vista economico, con un alto livello di disoccupazione, e pertanto i ragazzi disabilità, con disabilità fisica soprattutto, vivono una situazione di marginalizzazione, di forte disagio, quindi sono privati delle opportunità, delle poche opportunità presenti nella società.
Chiaramente ancora di più dopo il terremoto.
Esattamente, esattamente. Il terremoto ha creato dei disagi terrificanti per tutti quanti, ma soprattutto per le persone disabili che ovviamente hanno vissuto uno shock emotivo maggiore delle altre persone, e poi anche dal punto di vista prettamente logistico dell'accessibilità. Parliamo di una città come Kathmandu, ma in generale anche di altre città nepalesi in cui l'accessibilità è un grosso impedimento, quindi a maggior ragione il terremoto ha costituito veramente grossissimi disagi.
E voi in questa situazione come avete operato in questi mesi e come continuerete a farlo nei prossimi?
Ma guardi, noi lavoriamo a lungo termine, lavoriamo con l'obiettivo finale di cercare di aiutare i giovani disabili a trovare un'occupazione oppure a trovarsi un inserimento sociale o soprattutto dal punto di vista lavorativo, o addirittura anche fare in modo che possano mettere su in piedi delle piccole attività commerciali. Ma iniziamo il tutto attraverso lo sport, perché lo sport è un fattore, un elemento molto trainante che permette a loro di uscire dalle loro abitazioni, e qui mi riferisco sia a coloro che sono stati colpiti in particolar modo dal terremoto, ma anche ad altre persone disabili. Quindi noi creiamo occasioni di sport, di formazione attraverso lo sport, quindi lavoriamo molto col basket a sedia a rotelle, quindi aiutiamo gruppi di persone disabili a trovarsi, li aiutiamo a trovare uno spazio dove potersi allenare, provvediamo a loro con un allenatore, e poi cerchiamo di avviare un percorso formativo con coloro che sono più determinati a fare a trovare un lavoro oppure comunque a emergere dalla società. E in riferimento alle persone che sono state colpite dal terremoto, abbiamo trovato una maniera in tale per cui riusciremo a coinvolgere altre attività sportive proprio come metodologia per superare la fase di depressione post riabilitazione, cioè dopo, una volta ospitalizzati, c'è tutta una fase di riabilitazione che può durare fino a 6 mesi, e a quel punto interveniamo cercando di portarli fuori dalle loro alloggi e per farli entrare in contatto con una nuova realtà e aiutarli a trovare una nuova dimensione.
Galimberti, il Natale, ecco, che valore ha in questa cultura, tra queste popolazioni?
Ma il Natale, a dir il vero, è un po' un fenomeno molto recente, se non parliamo della piccola comunità cristiana, che comunque sta crescendo molto in Nepal, in alcune zone, soprattutto di Kathmandu, però per la stragrande maggioranza delle persone si tratta quasi di un evento un po' commerciale, e anche perché il Natale di per sé è una festività ufficiale solo da pochi anni, e questo la spiega sullo stato appunto della popolazione delle minorità cristiane nel Nepal. Comunque per coloro che sono cristiani, per questa minoranza è una festività molto sentita. Ovviamente si parla anche di quali denominazioni, ci sono molte chiese protestanti che stanno emergendo in una maniera molto aggressiva, invece la Chiesa Cattolica ha piuttosto un approccio molto graduale, molto localizzato, che rispetta molto la cultura locale, un po' il famoso sincretismo che permette comunque di essere cristiani, però anche allo stesso tempo di sapere di vivere in un paese in cui la stragrande maggioranza non lo è.
Galimberti, allora comunque insomma ci sembra che ci sia stata, almeno all'indomani di questa violentissima scossa sismica, una grande mobilitazione mondiale di sostegno e di invio di aiuti. Ora Crespi ci raccontava che purtroppo questi aiuti economici rimangono bloccati. Ecco, dal tuo punto di vista cosa si dovrebbe fare per sbloccarli?
Questa è una grossa domanda, perché la situazione è una situazione molto complessa, perché riguarda anche il ruolo del governo, e come diceva Enrico Crespi siamo in una fase di transizione, una fase di comunque di instabilità politica. Il blocco economico alla frontiera dell'India, che è causato da una crisi politica legata alla nuova Costituzione federale, e quindi la stessa autorità di ricostruzione fa molta fatica a mettersi in piedi anche dal punto di vista legale. Ci sono tantissime organizzazioni che stanno lavorando, però il problema è che c'è pochissimo coordinamento. Quello che noi facciamo noi, e fanno anche altri, cercare di lavorare in partenariato, in sinergia con altre associazioni, con le comunità locali, però ovviamente la scala del lavoro è talmente grossa che c'è tantissimo lavoro, non che non è stato fatto nulla, però ovviamente ci vorranno anni, non solo per la ricostruzione, ma anche per affinché il Nepal possa riprendersi e tornare a puntare al 4% di crescita economica. Quindi più questa situazione economica crisi prosegue, più sarà difficile, e si dice che moltissime persone che erano riuscite ad emergere da una povertà assoluta negli ultimi anni, a causa del terremoto e a causa di questo blocco economico, stanno ritornando nella loro povertà assoluta, e soprattutto parliamo delle classi sociali più svantaggiate, quindi e soprattutto anche persone disabili.
Chiaro. Galimberti, resti qualche altro minuto con noi in linea. Crespi, non dimentichiamoci che questa è una zona famosissima in tutto il mondo per il turismo, soprattutto relativo agli scalatori, a coloro che sono appassionati di altissima quota. Ha subito, immagino, questo settore un calo forte, sensibile.
Il settore ha subito un calo drammatico, diciamo intorno al 50%. La cosa più grave però è che il turismo, specie nei villaggi dove noi operiamo a Cavre, era anche una fonte di reddito per integrare il reddito contadino, cioè molti contadini nel periodo invernale, che sono il periodo da ottobre aprile, che è il periodo magari con meno raccolti, con meno semi, andavano a fare i cuochi, a fare i portatori, a fare le guide per i trekkers. Quindi il calo del turismo ha ulteriormente colpito l'economia, specie dei villaggi, oltre che ovviamente l'economia generale del paese.
Galimberti,
il turismo è il 10% del PIL.
Il 10% del PIL. Galimberti, qual è l'indole di queste popolazioni?
Ma i napoletani sono una popolazione molto, molto forte, perché dal momento che hanno vissuto il terremoto, però dal punto di vista della morale, nel senso che c'è stata una mobilitazione generale da parte di coloro che potevano nell'aiutarsi, proprio perché appunto tutti ti aspettano molto poco dal governo, dallo Stato, quindi la popolazione è molto forte, molto positiva.
I legami sociali sono forti e questo magari ha contribuito ad aiutarli in qualche modo nel superare
sì,
i danni,
diciamo,
di questa catastrofe.
Una forte mobilitazione, un forte aiutarsi fra di loro, ma anche non solo nelle zone rurali, ma anche nella stessa Kathmandu dove noi viviamo, nel senso che tutti si sono aiutati fra di loro, quindi c'è stata una grossa solidarietà interna ed è forse una degli elementi, dei fattori più positivi che fanno sperare bene sul futuro del Nepal, la popolazione e poi la gioventù del Nepal, molti immigrati che ritornano, molti studenti nepalesi che vanno all'estero per studiare e poi comunque tornano con un sacco di idee, quindi diciamo che il futuro possibilmente sarà positivo. Ci sono oggettivamente queste situazioni difficili al momento, però speriamo che la situazione a livello politico cambi e ci possa essere più stabilità. La stabilità è un fattore essenziale, la famosa buon governo, lo sappiamo bene anche in Italia, è determinante per uno Stato efficace che possa funzionare e che possa anche coordinare le tantissime iniziative da parte della società civile.
Crespi, qual è l'auspicio e la prospettiva fondamentale per questo paese dal suo punto di vista?
Sì, no, indubbiamente quello che diceva Simone è stato uno degli elementi più positivi del post-terremoto, cioè che le persone si sono mobilitate in maniera massiccia, in maniera nepalese, in maniera volontaria, per cercare di portare aiuto non solo a Kathmandu ma anche nei villaggi. Partivano con le corriere, con i camioncini per portare coperte, portare cibo. Questo è stato l'elemento più importante del post-terremoto ed è anche l'elemento forse che potrà determinare una maggiore pressione sul governo perché faccia il suo dovere, cioè governare e cercare di servire la popolazione.
All'impressione scusi se la interrompo, l'informazione diciamo occidentale in generale si sia un po' dimenticata di quello che è successo in Nepal.
Sì, diciamo, chiaramente come sempre accade, dopo la fase diciamo emotiva c'è stato un po' meno attenzione. Diciamo la situazione c'è stata anche poca attenzione sul blocco che vi è attualmente delle frontiere con l'India, perché come si diceva è una cosa gravissima per l'economia e per la qualità della vita della popolazione. È una situazione un po' complessa che quindi non è facile neanche da descrivere per la stampa occidentale, però è una situazione che sta mettendo in ginocchio il paese, quindi è una situazione gravissima e questo non favorisce ovviamente la ripresa del post-terremoto.
Vogliamo dare un po' di riferimenti, almeno a livello di siti web, da poter consultare per magari anche mettersi in contatto con voi nella speranza di poter dare un ulteriore aiuto. Simone, allora questa ONG Engage è aperta al sostegno?
Sì, è aperta assolutamente, abbiamo uno staff locale, abbiamo mobilitato fino ad ora più di 50 volontari, quindi abbiamo grossi obiettivi per il 2016, come anche creare una lega, un campionato di basket a rotelle, quindi tutto è visibile sul nostro Facebook, facebook.com/engagenepal.
Molto bene.
Grazie.
Enrico Crespi, questo Take Care Nepal è un network,
sì,
si diceva?
È un network italiano, un network di organizzazioni italiane, di piccole ONG italiane, cioè la pagina Facebook è Take Care Nepal e l'organizzazione locale che la opera da oltre 12 anni nell'area di Kavre si chiama Sakarya Radikas, che vuol dire cooperazione e sviluppo, il sito web è ccd.org.
Molto bene, allora molti auguri, quando rientrerete in Nepal?
Ma io spero abbastanza presto.
E Galimberti?
Temo, il 15 di gennaio.
Buon rientro, ci terremo
grazie
in contatto per quanto
grazie
possibile. Grazie.
Grazie a voi.
Non mi resta che ricordarvi il nostro sito internet radiovaticana.va, dove potete come sempre seguirci in streaming oppure riascoltare i podcast dei nostri programmi. Se volete mandarci un sms 335 12 43 317, buon proseguimento in nostra compagnia.
Bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Non c'è altro Natale. Buone feste dalla Radio Vaticana.
Solo